leggeremo qualcosa dal libro dei Giudici. Questo libro, credo, redatto dopo l'incoronazione di Saul e prima della conquista di Gerusalemme da parte di Davide, probabilmente scritto da Samuele, e storicamente costituisce il seguito del libro di Giosuè, di cui reso conto alla morte. Teologicamente, naturalmente, costituisce un periodo di transizione, se ci fate caso, tra il momento della mediazione di Mosè e Giosuè e poi la monarchia, cioè un periodo particolare dove lo Spirito Santo si cominciò a servire di uomini unti, cosiddetti giudici, che avevano un potere dal punto di vista politico, sociale e religioso, e a fare sorgere questi uomini per riscattare il popolo di Israele, per aiutarlo a vincere quelle battaglie, per dargli la capacità di prendere possesso della terra che Dio gli aveva potenzialmente data, ma che dovevano conquistare. In qualche modo conosciamo molti di questi giudici. Il primo mi pare che si chiama Otniel, e l'ultimo è Sansone. Tra questi poi ce ne sono vari, c'è Debora, c'è Gedeone, eccetera, eccetera. E questo libro parla appunto di queste conquiste e il possesso di questi territori, perché c'è una disquisizione che non starò a dirvi sulla cronologia degli eventi. Tante volte la scrittura chiaramente prende, poi va indietro, riprende altre cose, dà delle profezie di altre cose, quindi capire la cronologia non è molto semplice, e credo questo lo lasciamo ai teologi, non è neanche un mio desiderio, io sono un po' fuori dal tempo ogni tanto. No, qualche volta riesco a essere anche puntuale. Però dico, questa cronologia ci fa vedere in fondo che questa conquista dei territori iniziò con Giosuè e continuò anche dopo, per cui il possesso di questi territori va anche a una fase successiva. E leggiamo un primo brano, Giudici 1:1, per arrivare poi al verso centrale, che invece è Giudici 2:6. Dopo la morte di Giosuè, i figli di Israele consultarono il Signore e dissero: chi di noi salirà per primo a combattere contro i cananei? Il Signore rispose: salirà Giuda, ecco, io ho dato il paese nelle sue mani. Allora Giuda disse a Simeone suo fratello: sali con me nel paese che mi è toccato in sorte e combatteremo contro i cananei. Poi anch'io andrò con te in quello che ti è toccato in sorte. E Simeone andò con lui. Giuda dunque salì e il Signore diede nelle loro mani i cananei e i ferezei. Sconfissero a Bezek 10.000 uomini. Partiamo da questo verso iniziale. Qualche considerazione. Intanto Dio ci dà la terra, Dio ci dà le promesse, Dio ci dà gli obiettivi potenzialmente, ma in qualche modo poi si aspetta che li conquistiamo e che poi li possediamo. E il nostro cammino cristiano un poco è andare verso la terra promessa interiore. Se ricordate, chiaramente gli ebrei dovevano andare verso una terra, luogo fisico, luogo di benedizioni, dove scorre il latte e il miele. Noi non dobbiamo necessariamente andare ad occupare una terra, ma dobbiamo in qualche modo occupare una dimensione spirituale secondo le promesse che Dio ci ha dato. Le sue promesse sono state fatte all'inizio del tuo cammino, ma questa conquista e questa presa di possesso durerà tutta la tua vita. Non ci sarà un momento in cui dirai: non ho bisogno di conquistare più niente del mio carattere, non ho bisogno più di conquistare del carattere di Gesù, dovremmo dire meglio, cioè di perdere del mio carattere, di conquistare e possedere i frutti dello Spirito. Quindi tutto il cammino sarà per tutta la vita. E quindi, prima considerazione, bisogna non soltanto ricevere la promessa, ma bisogna andare verso la terra, verso la dimensione da conquistare, bisogna conquistarla e poi bisogna possederla, perché tra conquistare e possedere abbiamo detto che tante volte c'è una differenza. Tu puoi conquistare una cosa, ma poi non usarla, non utilizzarla, e allora alla fine conquistarla non ti serve a molto, quindi conquistarla e possederla. Un'altra cosa che vogliamo cogliere da questo primo verso che abbiamo letto, da queste prime parti, che Dio designa la tribù di Giuda come qualcuno che deve iniziare in quel momento. Perché è bella questa immagine, si mettono assieme tutti quanti, è come un'immagine anche della Chiesa, un'immagine dell'unione che c'è, o che ci dovrebbe essere, c'è spiritualmente, dovrebbe esserci anche nella pratica, nella Chiesa, e si vede un nemico, ci si guarda attorno e si chiede chi lo va a combattere. Quindi questa è una sapienza importante che Dio vuole dare al suo corpo, quella di farci comprendere chi è in grado, chi può affrontare certi nemici, certe situazioni. Questo ha un risvolto grandissimo, non potremo vederlo questa mattina, ma capite bene che quando noi dobbiamo, per esempio, scontrarci con delle potenze spirituali, con delle potestà, con dei principati, non dobbiamo farlo alla leggera, non possiamo dire io vado contro questa potestà, perché lì ci vuole un'intelligenza spirituale, una maturazione, una guida, e non sarebbe l'ultima volta, ma ho sentito di tante persone che sono andate per attaccare delle potenze spirituali e sono finite, dominate da quelle potenze spirituali. Questo non è per scoraggiarvi, ma è per farvi capire che per attaccare il male bisogna essere uniti, bisogna essere in sintonia, bisogna essere in armonia, e poi bisogna chiedere a Dio, come in questo caso, chi andrà ad attaccare, chi salirà per primo a combattere. Attenzione, per primo, perché non significa che poi c'è qualcuno nel corpo di Dio, come a dire, tu attacchi il male e noi ci prendiamo solamente i benefici della tua battaglia. Tutti siamo chiamati a combattere il male, a combattere il diavolo, a vincerlo, ma ci può essere una guida diversa nel gestire questo combattimento. E il popolo di Israele ci dà un'immagine di questo, e in qualche modo Dio dice Giuda, non possiamo spiegare tutto, ma Giuda in effetti era uno delle tribù, diciamo, più militarmente preparata. E quindi Dio chiaramente dà una direzione non pazzesca, ma dà una direzione consona alle risorse, alle potenzialità di quelli che devono combattere. Quindi Giuda viene coinvolta in questo combattimento. Capite tutti i risvolti spirituali. Un'altra cosa che cogliamo subito però è che Giuda chiede sostegno e alleanza, in particolare tra le altre tribù si rivolge a quella di Simeone, e i due fanno una specie di accordo e dicono: io ti aiuto qua, poi tu mi aiuti lì, combattiamo insieme questa battaglia. Quindi la chiamata a combattere è per tutti, ma Dio ci dà una strategia per capire chi è in prima linea, chi in qualche modo va avanti, chi lo segue, chi lo sostiene. E ancora di più vedremo brevemente questa mattina. Seguono, se leggete ancora più avanti, varie conquiste di Giuda, di Simeone, queste tribù a cui Dio dice andate, io sono con voi, cominciano una conquista di vari territori. Ma andiamo al verso 19, Giudici 1:19. Il Signore fu con Giuda, attenti, che scacciò gli abitanti della regione montuosa, ma non poté scacciare gli abitanti della pianura perché avevano carri di ferro. E qui troviamo un'altra lezione importantissima. Giuda era guidato da Dio, era in comunione con Dio, cominciò delle battaglie, riportò delle vittorie, però a un certo punto si dovette fermare. Ci fu una dimensione di quel combattimento che lui non poteva affrontare. E questo ci deve fare anche riflettere, nel senso che Dio ci dà, cominciamo a capire questa mattina in maniera specifica, una parte da fare. Noi non possiamo andare oltre la nostra parte, perché se andiamo oltre la nostra parte, se Giuda in questo caso si fosse incaponito e avesse detto: ma se Dio è con me, perché così come ho vinto questa battaglia non posso anche vincere quell'altra? Sarebbe stato fatto a pezzi. Invece a questo punto lui riconosce, comprende, e in qualche modo la sua vittoria si estende fino a un certo punto. Cominciamo a riflettere su questa mattina, perché è il centro del messaggio. Stiamo arrivando proprio al centro e poi andremo alla conclusione. E così più avanti, se leggete al 21, si parla di un'altra tribù, i figli di Beniamino, invece dice non scacciarono. Quindi non dice scacciarono, i figli di Beniamino non scacciarono i Gebusei che abitavano Gerusalemme, perciò i Gebusei hanno abitato con i figli di Beniamino in Gerusalemme fino ad oggi. E così vediamo delle situazioni in cui alcuni vanno e riescono a vincere, altri riescono a vincere ma non riescono ad affrontare certe situazioni particolari, come in questo caso i carri di ferro che erano sulla pianura, altri che invece non riescono in quel momento neanche a vincere, in qualche modo sono in una situazione diversa nella conquista del territorio. E questo è un po' il panorama della Chiesa, dove Dio vuole che tutti quanti combattiamo e vinciamo, ma la realtà è che ci sono gradi diversi, ci sono situazioni diverse, ci sono battaglie diverse che ognuno di noi ha imparato a superare e a vincere, e altri ancora non hanno vinto e non hanno combattuto. Quindi c'è una varietà, non tutti quanti sono impegnati nelle stesse battaglie, anche se siamo tutti impegnati nella stessa guerra, che è quella contro la forza delle tenebre, che è quella contro il peccato, ma ci sono diverse modalità, diverse situazioni, come qui ci è espresso, tipificato dalle tribù di Israele. Giudici 1:22. La casa di Giuseppe salì anch'essa contro Betel e il Signore fu con loro. Qui vediamo ancora un'altra espressione bellissima. La conquista di Betel, il Signore fu con loro, la casa di Giuseppe vinse. Ancora, 27, anche Manasse in questo caso non scacciò, quindi non ce la fece, gli abitanti di Bet-Shean e delle città del suo territorio. E qui c'è un'altra verità, se andiamo subito al verso 28, dice: però quando Israele fu abbastanza forte, assoggettò i cananei a servitù, ma non li scacciò del tutto. Quindi vediamo due ancora immagini bellissime. Intanto qui non parla più di ogni tribù, perché le tribù erano come in una confederazione, per cui combattevano ognuno le proprie battaglie, ma in qualche modo poi la guerra apparteneva tutta a loro, perché erano uniti, erano in un'unione particolare. Vediamo l'immagine quindi di Israele, quindi le tribù che convergono e diventano una forza insieme, e soprattutto la forza che cresce, la unzione che cresce nella tua vita e che ti permette di vincere le tue battaglie quotidiane. Questa è un'applicazione importante. E così andiamo al versetto centrale e ci avvieremo alla conclusione di questa breve riflessione. Queste considerazioni per arrivare a questo verso, che è Giudici, prendetelo, 2:6, penultimo verso che leggiamo questa mattina. Dice: Giosuè rimandò il popolo e i figli di Israele andarono ciascuno nel suo territorio a prendere possesso del paese. Attenzione, andarono ciascuno nel suo territorio a prendere possesso del paese. C'è un'applicazione importante. Brevemente, questa mattina ve la trasmetto. Ognuno nel suo territorio per prendere possesso del paese. C'è un territorio comune, che è il territorio della santificazione, è il territorio in cui noi combattiamo per vincere le nostre difficoltà, i nostri peccati, i nostri vizi, tutte quelle cose dove il diavolo ci domina. Quindi c'è un combattimento che riguarda la trasformazione della nostra personalità per superare le paure, per superare le amarezze, per superare i risentimenti. C'è un combattimento quindi che noi conduciamo nella nostra mente, il campo di battaglia è qui. Non so se ve ne siete accorti come qui siete combattuti, come qui il male cerca di mettere la paura, il terrore, l'angoscia, la distruzione, la critica, il giudizio, la lamentela, la ribellione, tante azioni forti, profonde che il diavolo porta contro la nostra mente, servendosi del canale della carne, servendosi ancora di quell'aspetto del nostro corpo che non sarà mai cambiato. Qualcuno di voi mi piace dire che se vuole non avere più tentazioni deve morire. Quindi il diavolo attacca su quei territori e noi sicuramente siamo chiamati a vincere l'attacco del male, quindi a rinnovare la nostra mente, a cambiare in certe aree della nostra vita. Non esiste il fatto che diciamo non ce la faccio, possiamo dire non ce la faccio ora, non ce la faccio in questo momento, ma Dio mi chiama a farcela, a vincere, a conquistare il mio territorio di santità, il mio territorio di libertà, il mio territorio di pace, il mio territorio di amore. Abbiamo bisogno di conquistarlo singolarmente. Ma poi c'è un'applicazione più grande che riguarda il fatto che ognuno di noi non soltanto vince e combatte trasformandosi, quindi rinnovando la propria mente, ma vince e combatte occupando il proprio posto nel corpo di Dio. Perché? Perché Dio sta creando un esercito, Dio sta creando una armata, dicevamo all'inizio di questo incontro, dove certamente ognuno di noi ha una parte diversa, dove tutti quanti siamo coinvolti, dove non c'è nessuno che è fuori. Se fai parte del corpo di Cristo, la chiamata questa mattina è anche per te. La Chiesa, Israele di Dio, ha in sé anche questo senso, dicevo, delle 12 tribù. Non sto parlando del G12, ma i 12 apostoli li ritroviamo, sono segno un po' della varietà, della differenza. E se andate un po' a vedere, non possiamo studiarlo, ma come le 12 tribù di Israele avevano delle caratteristiche completamente diverse, così se andiamo a vedere i 12 apostoli, anche loro avevano delle caratteristiche diverse, però erano chiamati insieme a combattere la battaglia e a prendere possesso del paese. Quindi ogni apostolo deve andare nel suo territorio e prendere possesso del paese, ma anche ogni comunità deve poter fare questo, deve fare il suo ruolo, deve fare il suo combattimento, andare a prendere possesso del suo territorio. E poi certamente, come ho detto poco fa, anche ogni singolo credente. La forza di ogni parte determinerà la forza del corpo. Quindi ci concentriamo un attimo su queste due ultime riflessioni. Siamo tutti coinvolti, abbiamo chiamate differenti, ma siamo chiamati a occupare il nostro posto, a prendere il nostro posto. I figli di Israele andarono ciascuno nel suo territorio. Ognuno di noi, ognuno di voi, ogni comunità locale, ogni apostolo, ogni movimento c'ha una chiamata particolare, ma io mi concentro più su ognuno di voi in questo momento, perché il messaggio è principalmente a voi. Ognuno di voi c'ha un territorio da occupare, che non è solamente un cambiamento, non è solamente una trasformazione, non è solamente una liberazione dal cattivo carattere che ci portiamo dietro, ma è anche un posto nel progetto di Dio, è un posto dove abbiamo bisogno di andare. Questo lo Spirito Santo ce lo fa vedere. Un ultimo verso. La forza del corpo sarà quella, dicevo, di ogni singolo membro. Efesini 4:16, ne potremmo leggere tanti, ma solamente questo per lasciarci questa immagine. Da Lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Lui ha dato gli uni, Lui ha dato gli altri. Lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni come lui vuole. Lui ha dato qualcosa alla sua Chiesa. Abbiamo bisogno di comprenderlo un po' più profondamente. Abbiamo bisogno di trovare il nostro posto, di raggiungere il nostro posto. Vai, questa mattina ti dice lo Spirito Santo, nel territorio che Dio ha preparato per te. Vai nel tuo territorio a prendere possesso del territorio. Quindi vai non solo a scoprire il cambiamento, dicevo, ma vai e scopri il tuo carisma. Vai e scopri quello che Dio ti ha messo dentro. Cerca la tua parte e svolgila nel migliore dei modi. Attenzione, è importante. Tante volte sapete cosa succede nelle comunità? Che qualcuno comincia a dire, ma si dovrebbe fare questo, ma si dovrebbe fare quell'altro, ma si dovrebbe fare quell'altro. Cioè, come se uno sta cercando la parte degli altri, perché vede una cosa e dice si dovrebbe fare quella. E tante volte sono delle osservazioni giuste, ma Dio non ti ha detto di preoccuparti di qual è la parte dell'altro fondamentalmente, ma ti ha detto di preoccuparti di qual è la parte tua. Se tu cominci a sentire un peso, facciamo l'esempio per l'intercessione, non c'è bisogno che cominci a dire ma perché non si intercede, ma perché non si prega. Comincia, quella è la tua parte. Cioè, non dobbiamo aspettarci che altri abbiano quello per cominciare a scoprire la nostra parte. Se c'è qualche cosa che noi percepiamo, se c'è una solidarietà particolare che sentiamo, cominciamo a sentire, avete sentito questo peso che Dio sta dando per i bambini? Certamente uno cerca poi qualcun altro, ma io credo che chi riceve nel cuore la sua parte ha bisogno di cominciare a occupare e a prendere possesso del suo territorio. Non deve stare a guardare cosa fanno gli altri, non deve stare a pensare cosa fanno gli altri. Io sto dicendo ovviamente che poi tutto questo viene sottoposto anche all'autorità, perché ci sia una benedizione, perché ci sia un essere insieme. Ma è importante capire che ognuno di voi dovrà conquistare, dovrà prendere possesso del suo proprio territorio. E nella misura in cui voi, ognuno di voi lo fa, tutto il corpo veramente funzionerà in maniera meravigliosa. E in tutto questo c'è una diversità. Non per forza dobbiamo prendere tutti la stessa cosa. Ma ci sono varie cose, varie sensibilità, varie operazioni, varie cose che lo Spirito Santo sta generando dentro il vostro cuore, ma Dio ti chiede il coraggio di credere che tu potrai non soltanto cambiare il tuo carattere, ma che tu potrai entrare anche nel posto, nel ruolo, nella chiamata, nel ministerio, ma anche nel semplice servizio di quello che Dio mette nel tuo cuore. Ci sono alcuni che sentono l'ospitalità, però magari dicono, si dovrebbe ospitare. Ma se tu senti quello, vuol dire che Dio ti ha dato quel dono, ospita tu. E facendo quello sicuramente la benedizione di Dio verrà sulla tua vita e tutto il corpo di Dio ne verrà beneficiato. Quindi quello che questa mattina ci alziamo in piedi, quello che lo Spirito Santo sta cercando di soffiare fortemente in tutte le chiese, e a vari livelli, è quello di entrare ognuno per conquistare il proprio territorio. I figli di Israele andarono ciascuno nel suo territorio a prendere possesso. Dio chiama te, ognuno di voi, a prendere possesso del suo territorio. Dice, ma il mio territorio sono 3 metri. 3 metri! Ma quei 3 metri... possiedili, quei 3 metri, gestiscili, quei 3 metri, falli come se fossero 1 chilometro quadrato. Perché? Perché Dio ti chiederà poi fedeltà su quello che Lui ti ha dato. A chi più è stato dato, più sarà ridomandato. Chi è fedele nelle piccole cose sarà ritenuto amministratore e gli saranno date le cose più grandi. Ma scopriamo, desideriamo questa mattina che Dio ci faccia comprendere qual è il nostro territorio e con tutte le nostre risorse, senza guardare cosa fanno gli altri, dirigiamoci per prendere possesso del paese, del territorio che Dio ci ha dato, che si chiami capacità di intercedere, che si chiami ospitalità, che si chiami comunione fraterno, che si chiami servizio pratico, che si chiami qualunque cosa si chiami, ma riconosciamo quella parte che Dio ci ha data, la dobbiamo riconoscere noi, non soltanto qualcuno ci può dire tu devi fare questo. Deve essere qualcosa che nasce da una chiarezza di Dio dentro il tuo cuore. E quando sei sicuro che quella è la tua parte, e allora ti formerai e diventerai una benedizione, come questo verso ultimo che abbiamo letto, perché nella misura in cui ognuno di voi, più che guardare intorno, più che lamentarsi, più che dire si dovrebbe fare, nella misura in cui ognuno di voi farà la propria parte, io credo che la profezia meravigliosa di Ezechiele di un corpo che si unisce, che si forma, comincerà a funzionare. E nel mentre che tu fai la tua parte di intercessione, non aspettando che altri la fanno, Dio ti farà incontrare altri intercessori. E miracolosamente poi direte, ma proviamo assieme, sì, sentiamo il peso assieme, e si costruirà in una maniera miracolosa. Partendo da un'obbedienza interiore personale, si costruirà un gruppo di intercessione in maniera spontanea, e così si costruirà un gruppo di adorazione, e così si costruirà un gruppo di ospitalità, e così si costruirà un gruppo di solidarietà sociale, e così si costruiranno tante cose che nascono dall'avere ascoltato la guida di Dio nella propria vita e di avere aderito e avere detto io, per quanto sta a me, voglio fare la mia piccola, grande parte che sia, e lì scoprirete che tutto il corpo comincerà a funzionare in una maniera miracolosa. Più crescerete voi, più vedrete stare bene gli altri. È un miracolo! Non dovete stare a guardare gli altri per vedere se stanno bene per crescere voi. Dovete crescere voi per benedire il resto del corpo. E in questo crescerà l'unità, e in questo impareremo a prendere i pesi assieme. Non che uno fa lo sforzo e gli altri fanno finta e poi gli viene l'ernia quello che fa lo sforzo. Impareremo nell'unità dell'amore a portare ognuno di noi la propria parte, il proprio territorio. E questo sarà solo per la gloria di Dio, perché non esisterà più io sono di, io sono di. Tutto è vostro. E Paolo e Apollo, siamo una sola armata. Dobbiamo scoprire la nostra piccola parte, singola, come comunità, come corpo, e Dio glorificherà la sua Chiesa e ne farà un profumo meraviglioso per il mondo. È questo che sta avvenendo in questo momento. Gli orecchi dei profeti già sono tesi e stanno sentendo questo. Già le trombe stanno squillando. Dio sta chiamando, fondamentalmente sta chiamando i suoi pastori. Il purgatorio evangelico sta cominciando con i leader. Stanno essendo purgati proprio perché Dio li sta chiamando all'appello e gli sta dicendo, ma che avete commenato? Che state facendo? Qua io sto suonando la tromba, c'è la dunata e voi siete presi da tanti pensieri e tante cose. Ognuno ascolti la parte che Dio gli ha dato, entri nella sua parte e tutta la benedizione si estenderà al corpo. Amen? Allora chiedi al Signore, Signore, io voglio fare la mia piccola parte, desidero, perché Tu mi hai chiamato e voglio scoprire qual è la mia parte. E voglio adoperarmi senza paragonarla con quello degli altri, senza dire questo è più importante, quello è meno importante. Tutte le cose sono importanti. Un'ultima immagine mi viene. Ho visto forse qualche giorno fa un film, si chiama Troy. Poi quando è finito il film è passato circa 20 minuti di tutti quelli che avevano partecipato e ho detto mamma mia, ma ci sono migliaia e migliaia di persone. E ancora una volta dietro un film, dietro una cosa semplice come quella che si può fare umanamente, ci sono un sacco di azioni, un sacco di persone che magari non saranno mai conosciute, ma hanno reso possibile la stesura, la regia, l'organizzazione di quel film. e loro non saranno mai conosciute, lo fanno semplicemente per una gloria umana, ma con Dio non è così, perché anche il più piccolo, anche quello che ha fatto, dato solo un bicchiere d'acqua, anche la persona che lavora nell'oscura Africa senza che nessuno gli faccia pubblicità, Dio la conosce e la retribuirà. Per cui con Dio abbiamo tutto da guadagnare. Entriamo ciascuno nel proprio territorio, entriamo ciascuno a prendere possesso e vogliamo pregare questa mattina perché i nostri occhi siano rivolti a Lui e gli chiediamo qual è il territorio da prendere possesso. Prima di tutto, qual è il territorio della tua vita dove il diavolo riesce ancora a metterti fuori uso? Magari cominci a metterti in testa di fare un'impresa spirituale, di portare avanti un lavoro, di fare una bella iniziativa, e poi a un certo punto il diavolo ti punge in quel punto, tensione familiare, non posso fare niente, Signore, come faccio? Ucciderei mia moglie, mio marito, come faccio a portare avanti il tuo piano? Allora lì ti fa vedere lo Spirito Santo che ci sono aree dove hai bisogno di cambiare. E se Dio te le fa vedere è perché ti vuole fare un guerriero, una guerriera, che poi non combatta solamente la battaglia familiare, ma porti avanti il suo progetto. Però la battaglia inizia dalla famiglia, i nemici saranno quelli di casa propria, tante volte. E lì abbiamo bisogno di imparare a usare le armi spirituali, però, non le armi carnali. Quindi, se la battaglia è quella, prendi possesso, credi che potrai vincere, credi che potrai non arrabbiarti, credi che non potrai ogni volta rifiutare il tuo partner, la tua moglie, il tuo marito perché ti delude, perché non è come te l'aspettavi. E poi vinci quest'altra battaglia anche nella famiglia, coi tuoi figli, coi tuoi parenti, con la comunità. Vinci queste battaglie, credi di poter occupare il territorio. Dio ti farà fare tirocinio. Non pensare che se stai lavorando in questi diatribe, in queste tensioni familiari, dici ma io vorrei essere, ma lì ti stai facendo le ossa, perché poi Dio ti affiderà delle missioni dove è importante che certe aree siano sanate, perché sennò proprio quando sarai nel bel mezzo della battaglia, sarai un condottiero di Dio, sentirai un'amarezza e ti sgonfierai, o peggio ancora trasformerai la tua rabbia in rabbia religiosa e ammazzerai nel nome di Gesù. Neanche questo è bello. E non solo facendo le crociate, ma tante volte facciamo delle crociate diverse dove riversiamo la nostra amarezza, la nostra delusione, la scarichiamo sugli altri in nome di Dio. Non è così che Dio ti vuole preparare. Vuoi raggiungere il tuo posto? Vuoi essere al centro della volontà di Dio? Preghiamo assieme questa mattina. Signore, vogliamo ringraziarti, Padre, perché c'è un esercito grande, un esercito di amore. È un esercito che cresce nell'amore, ma è un esercito che è composto da singole parti. E questa mattina, Signore, io ti voglio pregare per ogni singola parte di questo grande esercito. Ti voglio pregare per ogni persona, Signore, che ha sentito la tua chiamata, che fa parte del tuo corpo e che è chiamata all'appello. Ti chiedo, Signore, che ognuno di questi miei fratelli, di queste mie sorelle, possa portarsi verso il posto, verso il luogo di vittoria che tu hai preparato. Oh sì, Signore, perché se questi prenderanno la loro conquista, tutti quanti saremo beneficiati, Signore. Ma se qualcuno di noi si tira indietro, tutto il tuo corpo, Signore, ne avrà una debolezza. Ti prego, Signore, che ogni parte del corpo possa arrivare lì, al centro della tua volontà. Crescere, Signore, fare la propria parte nel modo migliore possibile, non guardandone a destra e a sinistra, tanto meno non voltandosi addietro, Signore, perché se abbiamo messo le mani all'aratro e ci voltiamo indietro non siamo adatti, Signore. Ma facci guardare avanti, facci fare tesoro di quello che è dietro, ma facci guardare avanti per essere al centro del tuo esercito, combattere per te, Signore, la guerra d'amore, la guerra di pace, di libertà che tu ci hai messo. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Grazie. Una benedizione particolare a questi miei fratelli in questo momento, Signore. Che possano ricevere una rivelazione nuova di dove tu li stai chiamando e di cosa vuoi cambiare nelle loro vite, Padre. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica. Il Signore farà un'opera profonda, la sta facendo in ognuno di voi. Non vi stranizzate del fuoco acceso intorno a voi. Lasciatevi purificare ed entrerete al centro della volontà di Dio. Amen.